Michele Neri legge Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino di Carlo Collodi. Sesta puntata. Dopo aver camminato una mezza giornata, arrivarono a una città che aveva nome Acchiappacitrulli. Appena entrato in città, Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline rimaste senza cresta e senza bargigli che chiedevano l'elemosina di un chicco di gran turco, di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite, di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti cheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento, ormai perdute per sempre. In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe o qualche gazzaladra o qualche uccellaccio di rapina.
«E il campo dei miracoli dov'è?»
domandò Pinocchio.
«È qui, a due passi!»
Detto fatto, attraversarono la città e usciti fuori dalle mura si fermarono in un campo solitario che, su per giù, somigliava a tutti gli altri campi.
«Eccoci giunti!» disse la volpe al burattino. «Ora chinati giù a terra, scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro!»
Pinocchio ubbidì, scavò la buca, ci pose le quattro monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po' di terra.
«Ora, poi!» disse la volpe. «Vai alla gora qui vicina, prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato!»
Pinocchio andò alla gora e, perché non aveva lì per lì una secchia, si levò di piedi una ciabatta e, riempitola d'acqua, annaffiò la terra che copriva la buca. Poi domandò:
«C'è altro da fare?»
«Nient'altro!» rispose la volpe. «Ora possiamo andare via. Tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete.»
Il povero burattino, fuori di sé dalla contentezza, ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo.
«Noi non vogliamo regali», risposero quei due malanni. «A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica e siamo contenti come Pasque.»
Ciò detto, salutarono Pinocchio e, augurandogli una buona raccolta, se ne andarono per i fatti loro. Il burattino, ritornato in città, cominciò a contare i minuti a uno, e quando gli parve che fosse l'ora, riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli. E mentre camminava con passo frettoloso, il cuore gli batteva forte e gli faceva tic-tac, tic-tac, come un orologio da sala quando corre davvero. E intanto pensava dentro di sé:
«E se invece di 1000 monete ne trovassi sui rami dell'albero 2000?
E se invece di 2000 ne trovassi 5000?
E se invece di 5000 ne trovassi 100000?
Che bel signore allora che diventerei!
Vorrei avere un bel palazzo, 1000 cavallini di legno e 1000 scuderie per potermi baloccare.
Una cantina di rosoli e di Alchemes, e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panettoni, di mandorlati e di cialdoni con la panna.
Così, fantasticando, giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se, per caso, avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete, ma non vide nulla. Fece altri 100 passi in avanti e nulla. Entrò sul campo, andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla. Allora diventò pensieroso e, dimenticando le regole del galateo e della buona creanza, tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo. In quel mentre sentì fischiare negli orecchi una gran risata e, voltatosi in su, vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso.
«Perché ridi?»
gli domandò Pinocchio con voce di bizza. «Rido perché nello spollinarmi mi sono fatto il solletico sotto le ali!» Il burattino non rispose. Andò alla gora e, riempita d'acqua la solita ciabatta, si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro. Quando ecco che un'altra risata, anche più impertinente della prima, si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo.
«Insomma!»
gridò Pinocchio arrabbiandosi.
«Si può sapere, pappagallo maleducato, di che cosa ridi?»
«Rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro.»
«Parli forse di me?»
«Sì, parlo di te, povero Pinocchio, di te che sei così dolce di sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi, come si seminano i fagioli e le zucche. Anche io l'ho creduto una volta, e oggi ne porto le pene. Oggi, ma troppo tardi, mi sono dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi, bisogna saperseli guadagnare, o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa.»
«Non ti capisco»,
disse il burattino che già cominciava a tremare dalla paura.
«Pazienza, mi spiegherò meglio»,
soggiunse il pappagallo. «Sappi dunque che mentre tu eri in città, la volpe e il gatto sono tornati in questo campo. Hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggite come il vento. E ora chi li raggiunge è bravo!» Pinocchio restò a bocca aperta e, non volendo credere alle parole del pappagallo, cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato. E scava, 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 fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio. Ma le monete non c'erano più. Allora, preso dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò di filato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato. Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro, senza vetri, che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima. Dette il nome e il cognome e i connotati dei malandrini e finì col chiedere giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse e, quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello.
A quella scampanellata comparvero subito due cammastini vestiti da gendarmi. Allora il giudice, accennando Pinocchio ai gendarmi, disse loro:
«Quel povero diavolo è stato derubato di 4 monete d'oro. Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione».
Il burattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di princisbecco e voleva protestare, ma i gendarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. E lì v'ebbe a rimanere 4 mesi. 4 lunghissimi mesi, e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo. Perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di Acchiappa Citrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e velocipedi, e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini. «Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anche io», disse Pinocchio al carceriere.
«Voi no»,
rispose il carceriere,
«perché voi non siete del bel numero».
«Domando scusa», replicò Pinocchio, «e sono un malandrino anche io».
«Ah, in questo caso avete 1000 ragioni»,
disse il carceriere, e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare. Figuratevi l'allegrezza di Pinocchio quando si sentì libero. Senza stare a dire che è e che non è, uscì subito fuori della città e riprese la strada che doveva ricondurlo alla casina della fata. A motivo del tempo piovigginoso, la strada era diventata tutta un pantano e ci si andava fino a mezza gamba. Ma il burattino non se ne dava per inteso. Tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo e la sua sorellina dai capelli turchini, correva a salti come un cane levriero e nel correre le pillacchere gli schizzavano fin sopra il berretto. Intanto andava dicendo fra sé e sé:
«Quante disgrazie mi sono accadute e me lo merito, perché io sono un burattino testardo e piccoso e voglio far sempre tutte le cose a modo mio, senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno 1000 volte più giudizio di me. Ma da questa volta in là faccio proponimento di cambiar vita e di diventare un ragazzo a modo e ubbidiente. Tanto ormai l'ho belle visto che i ragazzi a essere disubbidienti ci scapitano sempre e non ne infilano mai una per il suo verso. E il mio babbo mi avrà aspettato? Ce lo troverò a casa della fata? È tanto tempo, pover'uomo, che non lo vedo più, che mi struggo di fargli 1000 carezze e di finirlo di baci. E la fata mi perdonerà la brutazione che gli ho fatto? E pensare che ho ricevuto da lei tante attenzioni e tante cure amorose? E pensare che se oggi son sempre vivo lo debbo a lei? Ma si può dare un ragazzo più ingrato e più senza cuore di me?»
Nel tempo che diceva così, si fermò tutto a un tratto spaventato e fece 4 passi indietro. Che cosa aveva veduto? Aveva veduto un grosso serpente, disteso attraverso alla strada, che aveva la pelle verde, gli occhi di fuoco e la coda appuntata che gli fumava come una cappa di camino. Impossibile immaginarsi la paura del burattino, il quale, allontanandosi di 1/2 chilometro, si mise a sedere sopra un monticello di sassi, aspettando che il serpente se ne andasse una buona volta per i fatti suoi e lasciasse libero il passo della strada. Aspettò 1 ora. 2 ore. 3 ore. Ma il serpente era sempre là e, anche di lontano, si vedeva il rosseggiare dei suoi occhi di fuoco e la colonna di fumo che gli usciva dalla punta della coda.
Allora Pinocchio, figurandosi di aver coraggio, si avvicinò a pochi passi di distanza e, facendo una vocina dolce, insinuante e sottile, disse al serpente:
«Scusi, signor serpente, che mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da una parte, tanto da lasciarmi passare?»
Fu lo stesso che dire al muro. Nessuno si mosse. Allora riprese con la solita vocina:
«Deve sapere, signor serpente, che io vado a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta e che è tanto tempo che non lo vedo più. Si contenta dunque che io seguiti per la mia strada?»
Aspettò un segno di risposta a quella domanda, ma la risposta non venne. Anzi, il serpente, che fino allora pareva arzillo e pieno di vita, diventò immobile e quasi irrigidito. Gli occhi gli si chiusero e la coda gli smesse di fumare.
«Che sia morto davvero?»
disse Pinocchio, dandosi una grattatina di mani dalla gran contentezza. E senza mettere tempo in mezzo, fece l'atto di scavalcarlo per passare dall'altra parte della strada. Ma non aveva ancora finito di alzare la gamba che il serpente si rizzò all'improvviso come una molla scattata e il burattino, nel tirarsi indietro, spaventato, inciampò e cadde per terra. E per l'appunto cadde così male che restò col capo conficcato nel fango della strada e con le gambe ritte su in aria. Alla vista di quel burattino che sgambettava a capofitto con una velocità incredibile, il serpente fu preso da una tale convulsione di risa che ridi, alla fine dallo sforzo del proprio ridere gli si strappò una vena sul petto e quella volta morì davvero. Allora Pinocchio rincominciò a correre per arrivare a casa della fata prima che si facesse buio. Ma lungo la strada, non potendo più reggere ai morsi terribili della fame, saltò in un campo con l'intenzione di cogliere qualche ciocche d'uva moscadella. Non l'avesse mai fatto. Appena giunto sotto la vite, crac! Sentì stringersi le gambe da due ferri taglienti che gli fecero vedere quante stelle c'erano in cielo. Il povero burattino era rimasto preso da una tagliuola appostata là da alcuni contadini per beccarvi alcune grosse faine che erano il flagello di tutti i pollai del vicinato. Thank you.